Buongiorno, siamo giunti alla quarta parte del nostro manuale di bioetica e la quarta parte è intitolata La vita che volge al termine. E nella quarta parte troviamo il capitolo tredicesimo dal titolo La morte nella cultura attuale. Quindi in questo capitolo ci fermeremo a riflettere sulla morte. Iniziamo a vedere la morte nella storia. Uno dei testi che meglio riassume come la morte è stata percepita ed è stata vissuta nella storia è il libro Storia della morte in Occidente di Aries, che identifica quattro grandi periodi. Il primo periodo lo denomina quello della morte addomesticata. In questo periodo, che giunge fino al Medioevo, l'uomo è pienamente consapevole di questo evento della vita. Perciò si tentò di rendere la morte sopportabile e accettabile. Quindi ci si preparava a viverla il meglio possibile, quasi addomesticandola e senza angoscia. E l'evento della morte non era solo un evento personale, ma assunse connotati comunitari. Il secondo periodo, Aries lo ha denominato la morte di sé. Dal XII al XVII secolo l'evento morte da dimensione sociale si avvia sempre di più a una privatizzazione. Si fa strada quindi la necessità spirituale di prepararsi mediante quella che possiamo definire l'ars moriendi. E opere importanti in questa prospettiva sono la preparazione alla morte di Erasmo da Rotterdam e l'apparecchio della morte di Sant'Alfonso Maria di Liguori. Scrive Aries: nell'iconografia le camere dei moribondi si affollano di nuovi personaggi, potenze angeliche e infernali che si contendono la sua anima. Anche per l'influsso degli ordini mendicanti acquista sempre più rilievo la valutazione delle opere compiute in vita. Abbiamo poi un terzo periodo definito della morte dell'altro. Dal XVIII secolo la morte, pur conservando il vissuto della morte di sé, è proiettata sulla morte dell'altro. Scrive Aries: la morte nel proprio letto, come avveniva una volta, aveva la solennità e anche la banalità delle cerimonie stagionali. Tutti se l'aspettavano e si prestavano ai riti previsti dalla consuetudine. Invece, nel secolo XVIII, una passione nuova si è impadronita degli astanti. L'emozione li agita, piangono, pregano, gesticolano. Infine abbiamo un quarto periodo, il periodo definito della morte proibita. È l'atteggiamento che dal XIX secolo, con modalità sempre più accentuate, circondano il fenomeno della morte fino ai nostri giorni. E quindi vediamo come la morte è vissuta oggi nella società contemporanea. La nascita, la crescita e la morte formano un trinomio inscindibile, essendo momenti costitutivi della persona, che dovrebbe acquisire sia l'ars vivendi che l'ars moriendi. Eppure della morte, un appuntamento che attende tutti, Oggi è arduo parlarne, perché ricorda la finitezza, la caducità, incute paura, provoca terrori, suscita pudori in continua crescita. Inoltre il contesto societario non permette di trattare il tema come ogni altro argomento dell'esistenza, o meglio di recepire la morte come il naturale compimento della persona. Perciò oggi si muore peggio che in passato. Da fatto biologico e naturale, da sorella con la quale convivere, oggi la morte è stata trasformata in nemico da combattere, in mostro da esorcizzare, in fatto da negare, anche se poi, in diverse circostanze, invade le televisioni e i giornali ed è presentata nei talk show come spettacolo dove il rispetto è del tutto assente, oppure nei film dove manca ogni coinvolgimento personale e reazione emotiva. La morte, possiamo dire, si è trasformata nel tabù degli ultimi decenni del XX secolo e dei primi del XXI secolo. Sembra che l'antico divieto sociale di parlare di sesso e di funzioni genitali si è oggi spostato sulla morte e sui morti, tanto che Gorer parla di pornografia della morte. Concetto ripreso anche da Aries, che afferma: oggi sembra che ci si vergogni a parlare di morte, come una volta ci si vergognava a parlare di sesso e dei suoi piaceri. Oggi quindi si vive come se non si dovesse morire mai. La vita è sradicata dalla morte. Tutto ci distrae da questa idea e di conseguenza questa visione, che ha estromesso la morte dalla quotidianità, ha fatto smarrire anche la capacità di accompagnare il prossimo verso la morte. La morte da evento gestito nell'ambito familiare e comunitario, dove la persona terminava la vita nel proprio letto, trasmetteva le ultime volontà, riceveva i sacramenti e si affidava a Dio per compiere una buona morte. Dicevo, la morte da evento gestito nell'ambito familiare e comunitario è divenuto un momento da rilegare in ambienti specialistici, per scomparire in silenzio, per scomparire lontano dalla quotidianità, ad esempio nella impersonale stanza di un ospedale, dove avvengono circa il 75% dei decessi, oppure nella casa di riposo, oggi definita per turbare meno l'equilibrio della persona, RSA, residenza socio-assistenziale. E quasi si elogia chi se n'è andato rapidamente, chi se n'è andato senza disturbare nessuno, facendo una bella morte, descritta da Raymond come quella che sopraggiunge all'improvviso, che vi porta via di sorpresa, come un ladro che vi risparmia la sofferenza, la decadenza fisica e mentale, il timore dell'ultima ora. E sono state ideate soprattutto nelle grandi città le case funebri, dove venerare il cadavere, affinché la società, drogata dal delirio dell'onnipotenza e della bellezza inesauribile, che concepisce la vecchiaia, la malattia e la morte come segni di decadenza e perciò dimensioni deprecabili, non sia turbata da questa anomalia inaccettabile. E anche quando si visita la salma si esprimono testati di stima per lo scomparso, ma pochi si chiedono dove ora sia. Quindi la morte da fatto sociale è stata privatizzata. Interessa il defunto e al massimo i suoi familiari. Perciò si predispongono vari accorgimenti per farla passare inosservata e il più veloce possibile. Quindi basta rintocchi di campane a lutto o necrologi murali, niente cortei funebri, al cui passaggio si toglieva rispettosamente il cappello, o abiti appropriati al lutto per non adottare un atteggiamento differente da quello di tutti gli altri giorni. E no alle lacrime, definite da Aries come le escrezioni del malato. E le une e le altre sono ripugnanti, e no al culto della memoria. Le difese più comuni oggi sono quelle di negare, rimuovere, dimenticare, fare come se la morte non esistesse. Ricordava il filosofo Pascal, gli uomini, non avendo potuto liberarsi dalla morte, dall'ignoranza e dalla miseria, hanno deciso di essere felici nel non pensarci. E anche negli ospedali il vocabolo morte è appena sussurrato, sottovoce, sostituendolo solitamente con il termine exitum. La medicina, che a volte non riconosce i propri limiti, ha trasformato la visione della morte. E anche il medico, quando si dissolvono le ultime speranze, tende spesso a passare la mano, ad esempio diradando le visite. È stato verificato che quando in un reparto suonano contemporaneamente due campanelli, quello di un ammalato ordinario e quello di un morente, l'operatore sanitario istintivamente risponde per primo a quello del paziente ordinario. E di fronte a questi comportamenti possiamo affermare che la disumanizzazione medica della morte è ambientale e relazionale. Ovviamente anche nel passato la morte procurava timori, ma per ragioni diverse dalle odierne. Ieri la paura era suscitata dal giudizio di Dio. Oggi la paura è suscitata dalla dimenticanza di Dio. E a questo punto facciamo un passo in avanti e tentiamo di riflettere sulla morte nel vissuto personale. La morte, come abbiamo già affermato, mostra l'instabilità, la miseria e la precarietà dei nostri giorni. Vari autori affermano che l'atteggiamento che si assume dinanzi alla morte, l'evenienza più sicura per ogni uomo, ma contemporaneamente la più incerta dell'esistenza, l'atteggiamento dipende principalmente dall'atteggiamento tenuto nella vita e di fronte alla vita. Infatti, ogni considerazione sulla morte richiama una determinata visione dell'esistenza. In latino i verbi nascere e morire sono deponenti, cioè assumono una forma passiva e un significato attivo. La forma passiva indica un evento indipendente dalla scelta personale. Il significato attivo mostra che il fatto, nel nostro caso la morte, ha il senso che noi gli attribuiamo. Per questo, di fronte alla morte si possono assumere due atteggiamenti divergenti. Il primo atteggiamento è adeguatamente riassunto nella famosa leggenda di Samankarda. Narra la leggenda: c'era un uomo che non voleva morire. Era un uomo di Isfana. E una sera quest'uomo vide la morte che lo aspettava seduto sulla sedia di casa. Che cosa vuoi da me? Gridò l'uomo. E la morte sono venuta a. E l'uomo non le lasciò completare la frase, saltò su un cavallo veloce e a briglia sciolta fuggì in direzione di Samarcanda. Quest'uomo galoppò 3 giorni e 3 notti senza fermarsi mai e all'alba del terzo giorno giunse a Samarcanda. Qui, sicuro che la morte avesse perso le sue tracce, scese da cavallo e si mise a cercare un alloggio. Ma quando entrò nella camera, trovò che la morte lo aspettava seduta sul letto. La morte si alzò, gli andò incontro e gli disse: «Sono felice che tu sia arrivato in tempo. Temevo che ci perdessimo, che tu andassi da un'altra parte o che tu arrivassi in ritardo. A Isfahan non mi lasciasti parlare. Ero venuta a Isfahan per avvisarti che ti davo appuntamento all'alba del terzo giorno nella camera di questo albergo qui a Samarcanda». Ancora, che riporta questa leggenda nell'introduzione al suo libro sulla morte, così la commenta: «Suggestione e realismo si intrecciano nella leggenda di Samarcanda, che rappresenta nell'essenza il paradigma di un incontro ineludibile, l'uomo e la morte. Per quanto infatti ci sforziamo di non pensarla o sfuggirla, la morte è sempre lì ad attenderci». La secolarizzazione ha reso ancora più ostica la tematica, poiché la maggioranza dei nostri contemporanei fatica a comprendere un destino di uomini risorti a livello spirituale ma anche corporeo, come era pensiero comune nel passato, quando la religione cristiana, che ha come punto di riferimento la risurrezione del Signore Gesù, era un chiaro punto di riferimento. E poi di fronte alla morte abbiamo un secondo atteggiamento. È l'atteggiamento di chi offre alla morte un significato pienamente esistenziale, preparandosi a quel momento con serenità consapevole, vivendo pienamente e intensamente la vita, amando e valorizzando ogni giornata e ogni attività. Per impostare l'esistenza secondo queste categorie, un supporto consistente offerto dal cristianesimo, poiché la morte è un mistero insondabile alla limitatezza della ragione umana. Di conseguenza, la fede permette al credente un approccio particolare nella convinzione che preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli. Il Signore Gesù, con la sua risurrezione, l'avvenimento che celebriamo ogni anno a Pasqua, testimonia che la nostra vita come la sua non terminerà con la morte. Cristo annuncia che ogni uomo è destinato alla vita eterna, che la morte è unicamente il transito dall'esistenza terrena, breve, per alcuni brevissima, e spesso scalfita dalla sofferenza e dal dolore, a quella eterna, contrassegnata dalla gioia e dalla beatitudine, perché dopo il Venerdì Santo è predisposta per ognuno, come per Gesù, la Pasqua. Perciò l'uomo trascorre la prima parte della vita sulla terra, per poi proseguirla partecipe della stessa vita di Dio, a secondo del giudizio particolare che riceverà. Dunque, l'uomo di fede accetta attivamente la morte, offrendogli il significato di tappa, quella tappa del cammino della vita che pone termine all'esistenza terrena segnata dal peccato, dal dolore e dalla precarietà, e di preludio alla beatitudine eterna con Cristo, che la pienezza di ogni essere umano. San Paolo, ammalato e anziano, osservando il suo corpo in decadimento, sospira: egli trasformerà i nostri miseri corpi a immagine del suo corpo glorioso. E piene di speranza sono anche le parole di Sant'Agostino, che pone sulla bocca di un defunto: sono ormai assorbito nell'incanto di Dio, nella sua sconfinata bellezza. Le cose di un tempo sono così piccole al confronto. Vivo in una gioia purissima. Siamo perfettamente convinti che tutti dovremo affrontare la tappa della morte. Non sappiamo quando. Perciò un mistico nell'imitazione di Cristo affermava: la mattina fa conto di non arrivare la sera. Scesa la sera, non osare di riprometterti la mattina. E un altro diceva: guardare la vita dal punto d'osservazione della morte dà un aiuto straordinario a vivere. Sei angustiato da problemi e difficoltà? Portati avanti, collocati al punto giusto, guarda queste cose dal letto di morte. Come vorresti allora aver agito? Quale importanza daresti a queste cose? Fa così e sarai salvo. Hai un contrasto con qualcuno? Guarda le cose dal letto di morte. Cosa vorresti aver fatto allora? Aver vinto a esserti umiliato? Aver prevalso o aver perdonato? A volte la morte dell'altro, per la sua drammaticità, si trasforma anche in maestra di vita. Un caso indicativo fu quello vissuto da Fra Pierluigi Marchesi. Siamo agli inizi degli anni 40 del XX secolo, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, e Fra Pierluigi era novizio presso l'ospedale di Erba. Un giorno un treno proveniente da Milano fu mitragliato e, contemporaneamente, anche la città di Erba subì pesanti attacchi bellici. Nelle sue memorie narra che quella piccola città della Brianza in 2 giorni dovette piangere 111 vittime. E lui e i suoi confratelli per una settimana lavoravano giorno e notte per curare i feriti e per ricomporre e vestire i morti. Quella traumatica esperienza suscitò nel giovane novizio una profonda riflessione che ricorderà nel corso di una conferenza dopo molti decenni, affermando: per me la vocazione è nata Erba, perché quando si veste un morto, se non hai una vocazione, o si scappa o nasce la vocazione. Una vocazione che sarebbe poi proseguita per tutta la sua vita nel servizio agli ammalati. E la riflessione sulla propria morte è essenziale anche per l'operatore sanitario. Ricorda la Kubler-Ross a riguardo del medico, ma la stessa conclusione vale per tutti quelli che servono il malato. Scriveva la Kubler-Ross: per trovare la formula giusta per un incontro è necessaria la capacità di un medico di pensare alla propria morte. Qualora questo fosse per lui un pensiero arduo, qualora la morte fosse per lui un evento terribile da considerare tabù, egli allora non potrà parlare serenamente e con spirito caritatevole con i suoi ammalati. Grazie dell'attenzione.